Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, proposte al microfono da Monia Parente. Ventottesimo incontro. Istinto, moderazione e prudenza.
Quanto poco sappiamo discernere l'istinto e quanto ci illudiamo di dominarlo con facilità. La continua enfatizzazione dell'io, la scomparsa del noi, ridotto a rete virtuale, poco concreta, cangiante, che possiamo modificare senza traumi, con un semplice rifiuto che cancella la persona, ci lascia soli, soli con il nostro istinto, con i suoi tanti e contraddittori desideri. A qualcuno può apparire difficile o impossibile dominare l'istinto. Ad altri addirittura parrebbe negare il proprio io. È dal di dentro, ricordiamo, che proviene ciò che distrugge la persona. Questo non significa certo che la persona sia tutta malata, ma che se non si impegna nella lotta contro se stessa, finisce per essere dominata non dal proprio io, ma da tanti desideri che se ne sono impadroniti e che lo dirigono. Leggiamo nel libro della Genesi.
Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato? E perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo».
Dio si rivolge a quel Caino che è dentro ognuno di noi, distruttivo, che crede possibile non dominare se stessi e non sa riconoscere il peccato accovacciato alla tua porta. L'orgoglio, cioè l'enfatizzazione dell'io, ci rende prigionieri dell'istinto che si impadronisce della mente, acceca l'anima, tanto da portarci a fare quello che noi in realtà non vorremmo. L'Apostolo Paolo descrive questo in maniera personale, sincera, aiutandoci a ritrovarci tutti nelle sue difficoltà, per capire anche le nostre.
«Sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono di carne, venduto come schiavo del peccato. Io non riesco a capire neppure ciò che faccio. Infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. Ora, se faccio quello che non voglio, io riconosco che la legge è buona, quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. C'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io trovo dunque in me questa legge. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Sono uno sventurato. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.
Quanto è vero che la nostra volontà è molto incerta, che solo affidandoci all'amore e alla misericordia di Dio possiamo trovare forza e pienezza. Caino crede di essere se stesso, assecondando il proprio istinto, e finisce dominato dal male, perché non ascolta la sapienza, l'anima, che pure ha dentro e che è la sola a poter accendere l'intelligenza, a rendere più forti dell'istinto del male. Solo una disciplina seria di se stessi può permettere all'istinto di amore di esprimersi liberamente. Solo esercitandoci ad essere servi impariamo ad essere davvero fratelli. Solo l'ascesi permette l'istinto di amore. Il Talmud descrive questo sforzo in maniera molto efficace.
Nel mondo a venire, Dio prenderà l'istinto malvagio e lo immolerà in presenza dei giusti e dei malvagi. Ai giusti l'istinto malvagio apparirà come una grande montagna, ai malvagi come un capello. Gli uni piangeranno, gli altri piangeranno. I giusti piangeranno e diranno: come abbiamo potuto dominare una montagna così grande? I malvagi piangeranno e diranno: come non abbiamo potuto dominare un capello? E anche Dio si stupirà con loro.
L'enfasi del proprio io a secondare il nostro istinto ci fa illudere di trovare felicità, di poter evitare il sacrificio di cambiare, e ci fa perdere noi stessi. Scrive il cardinale Danels.
Per la gente di oggi la felicità porta ancora un altro nome, quello dell'emozione. La nostra civiltà si fonda sull'emozione e la nostra è una società talvolta dell'emocrazia. L'agenda della politica è determinata dalle ondate emotive, come se l'essere umano esistesse solo grazie alle emozioni forti. Le emozioni non sono di per sé un male, ma lo possono diventare. Chi sfarfalla da un'emozione forte all'altra può cadere in un fosso. Ma c'è un'altra specie di emozione, e quella è duratura. È l'emozione segreta di chi accede alla verità, chi prende coscienza lentamente della meravigliosa rispondenza tra se stesso, gli altri e l'intero universo, raggiunge uno stato di contemplazione pacificata. Chi si impegna sulla via del bene, della generosità, dell'amore gratuito, a poco si sente abitato da un'emozione duratura. Sì, la felicità consiste nell'azione e nella bravura. Proviene da noi. Ma noi non ne siamo solo i gestori, ma i creatori.
Anche per questo dobbiamo esercitarci nella moderazione e nella prudenza. Queste non debbono affatto far morire le passioni, ma non devono farci dominare da esse. La moderazione non si acquisisce naturalmente e non è nostra una volta per sempre, ma richiede, come suonare uno strumento musicale, un esercizio continuo, un allenamento fedele. La moderazione è giungere ad una condizione sana dello spirito e del cuore. È la vera castità, cioè l'integrità spirituale, e tutti possiamo e dobbiamo cercarla. La temperanza impedisce all'anima di perdersi, purifica la potenza di desiderio delle passioni che oscurano l'intelligenza, porta l'uomo alla conoscenza spirituale, ci aiuta ad essere prudenti per non disperderci, ma anche forti e liberi nella passione. È una vera lotta, un combattimento invisibile contro i cattivi pensieri che entrano dentro di noi non richiesti, ma che trovano, nella distrazione o nella debolezza, spazio e possibilità per crescere. La moderazione si unisce alla pazienza. Infatti, non si impara facilmente, con un facile atto di volontà, a controllare il nostro istinto. Noi spesso pensiamo che siamo più veri perché assecondiamo le nostre pulsioni, spesso in realtà compulsive, restando sulla superficie di noi stessi. In realtà siamo noi stessi proprio quando lavoriamo sulla nostra anima, la costruiamo con pazienza e insistenza, dominando i sentimenti che ci confondono e ci dominano, per poter valorizzare quegli irripetibili doni che il Signore ha posto nella nostra vita. Francesco chiedeva ai suoi frati di vincere l'istinto, insegnando loro a vivere così.
I frati, mentre erano così severi con se stessi, il loro contegno era così sempre garbato e pacifico con tutti. Evitavano con cura ogni cattivo esempio. Mai dicevano parole scorrette e vane. In tutta la loro vita e attività non si poteva trovare nulla che non fosse onesto e retto. Dal loro atteggiamento traspariva sempre compostezza e modestia, e mortificavano talmente i loro sensi che non vedevano né sentivano se non quello che era essenziale e doveroso. Sguardo rivolto a terra e mente fissa al cielo. Gelosia, malizia, rancore, diverbi, sospetto, amarezza non trovavano posto in loro, ma soltanto grande concordia, costante serenità, azioni di grazia e di lode.
La mortificazione può apparire lontana per una generazione che pensa al contrario, che sia necessario assecondare sempre il proprio io e non sa più lottare contro di esso per trovare il vero punto di Archimede, come diceva Martin Buber, che permette di cambiare il mondo. La moderazione è disciplina di sé, ricerca di un ordine per vivere bene, non per sacrificarsi o buttare via se stessi. E il cardinale Carlo Maria Martini spiega.
Scrive Sant'Ignazio, chiederò tre grazie. La prima di sentire il male dei miei peccati e detestarlo. La seconda di sentire il disordine delle mie azioni, per poterle ordinare in seguito. La terza, sentire la vanità del mondo per rimuoverla da me. Non c'è quindi soltanto il peccato formale da confessare, ma anche un disordine della vita. Non è vero peccato, ma un senso di confusione dell'esistenza. Disordine nell'orario, negli impegni, negli interessi. Occorre arrivare a un certo ordine, quando vado a letto, quando mi alzo, quando dico l'ufficio, quando faccio la meditazione, la lezione divina. Perché se no la vita è regolata sempre dalle urgenze, dal telefono, da internet, dalle chiamate degli altri. Uno poi si svuota. Invece l'ordine è quello che aiuta ad avere momenti di ripresa. Bisogna avere qualche giorno di stacco e riposo, avere dei giorni in cui darsi al silenzio, al raccoglimento, alla preghiera, alla lettura. Solitudine e silenzio sono elementi essenziali alla formazione di uno spirito profondo o più semplicemente umano. L'uomo del nostro tempo si ritrova sovente a vivere esistenze parallele. Una esteriore, in cui appare sicuro di sé, disinvolto, comunicativo, ricco di hobby. Una interiore, ben nascosta, piena di insicurezze, ansie, inquietudini e dubbi, connotata dall'incapacità di trovare vie d'uscita. A quanti non si rassegnano e desiderano ricreare unità tra il mondo esteriore e interiore, suggerisco un metodo efficace: fare silenzio dentro e intorno a sé, per ritrovarsi a tu per tu con la scrittura, che parla a tutta la persona e produce effetti benefici.
Insegnaci, Signore, a combattere contro noi stessi, a dominare il nostro istinto, per essere guidati dal desiderio dell'anima e giungere alla sapienza del cuore.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, proposte al microfono da Monia Parente. Ventottesimo incontro. Istinto, moderazione e prudenza. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Giovanni Paolo II.